Bene, siamo tornati sempre con voi, un buon pomeriggio da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti.
Buon Maracanà a tutti quanti e benvenuti come sempre. Vi ricordo di scaricare l'app per stare connessi con noi, per seguirci in ogni modo, quindi mi raccomando, operazione velocissima. Poi vi ricordo il 331 8200 213. Saluto come sempre tutte le TV che sono collegati con noi in questo momento. Allora, Stefano, avevamo accennato un po' di temi, cioè che avremmo, diciamo, trattato, e ripartiamo dal Milan. Intanto diamo il buon pomeriggio a Beppe Incocciati. Ciao Beppe, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao Beppe.
Come stai? Che un grande po' che non ci Beppe. Sentiamo, grande Beppe.
Grandi voi.
No, come grande stai? Tu. Ma stai giocando a golf, Beppe, dove sei? T'ho beccato, lì a Fiuggi, vai. Ma non ci inviti mai, però, pure tu. Ma non ci invita
nessuno.
È una casa
bellissima, io ci sono stato.
Ma tu ci sei stato, a me non so niente,
bellissimo.
Però.
Non c'è bisogno dell'invito, quando volete.
Va bene, grazie
Dai,
Beppe.
Dobbiamo venire,
va bene.
È un posto meraviglioso.
Che chiediamo a Beppe?
No, intanto Beppe, mentre si sta completando il trio, diciamo così, vorrei ripartire un po' dal Milan, vorrei risentire un po' il tuo pensiero.
Vogliamo capire meglio.
Noi abbiamo titolato oggi Fonseca tutto in 8 giorni, sono 8 giorni, diciamo, molto delicati, perché c'è la sfida con il Venezia, poi il Liverpool e poi anche l'Inter. Molti ascoltatori sostengono che la partita decisiva è quella con l'Inter. Boban ha detto che diciamo, ancora non ha capito come mettere in campo la squadra. Di fatto è questo quello che ha detto Boban.
È andato morbido
nei confronti di Fonseca. Beh, Beppe, voglio sentire un po' il tuo punto. Siamo ad una situazione di alto rischio, oppure può uscire da questo momento, da questo avvio molto negativo? Dai.
Beh, c'è un solo modo per uscire da questo periodo, è che i giocatori facciano la propria parte. Di solito i giocatori di spessore, quando ci sono questi momenti, sono i primi a dare il 200% delle loro possibilità. Non sono certamente coloro che si nascondono dietro alle responsabilità da attribuire semmai all'allenatore o ad altre circostanze, perché ciò significa che non sono all'altezza di poter essere definiti giocatori di alto livello. E mi riferisco a quelli che hanno avuto ultimamente degli atteggiamenti sbagliati. Questo è sinonimo di una scarsa intelligenza professionale, oltre che, diciamo, personale, che non, a mio avviso, non dà buone prospettive. Quindi chiaramente, se continuerà ad esserci questo tipo di situazione tra i giocatori, inevitabilmente l'allenatore pagherà, però bisogna vedere poi se ci sarà un cambio di passo, perché non è che poi giri la chiave e cambia tutto. Di solito in questo meraviglioso sport si passano tutte le squadre, passano dei momenti di difficoltà. Io in un'intervista recente ho ricordato l'evento, cioè l'anno in cui Arrigo Sacchi era in discussione, i primi mesi al Milan, e ho ricordato che la società, nella sua del presidente Berlusconi, in prima persona entrò negli spogliatoi e disse a tutta la squadra: siccome l'allenatore l'ho scelto io, allora o vi adeguate e cominciate a dimostrare quello che siete, o se no potete andare via, perché l'allenatore l'ho scelto io e rimane lui. E da quel giorno ha restituito all'allenatore quello che è il potere, non solo istituzionale ma anche carismatico, ed è ciò che la società spero abbia potuto fare e abbia voluto fare. Se non è così, purtroppo poi sai, a San Siro se le cose non vanno il pubblico è esigente, non è che sta
no
via...
Vabbè, ma ci mancherebbe, il pubblico è esigente, perché stiamo parlando del Milan, stiamo parlando di una società che ha vinto tanto, di una società storica, quindi è chiaro
vinto,
che
ha vinto tanto con una dirigenza,
esatto, e allora io vi pongo,
ma non ha vinto niente,
esatto, vabbè, ha vinto lo scudetto, no, però io vi pongo un
Maldini, però non c'erano,
esatto, però aspetta, vengo un attimo lì, perché tu hai detto una cosa e la prendo e ve la rigiro a voi, che secondo me è uno spunto interessante. Ha detto Beppe, ha fatto l'esempio di Berlusconi quando difese, sì, Sacchi, no? Lui era il Milan, quindi scende giù, va dentro, fa questo allenatore, rimane lui, fate come vi pare, ma è lui che rimane allenatore. Quindi qui non c'è questo dirigenza forte, però c'è una persona, perdonatemi, io vado sempre lì, chi l'ha scelto, chi ci ha messo la faccia nella scelta di Fonseca? C'è un nome e un cognome, Zlatan Ibrahimovic ci ha messo la faccia e ci ha raccontato che era stato scelto, preferito lui per il suo calcio propositivo, per le sue idee. Vero. E che Conte non rientrava in quel tipo di idee che avevano loro, quindi ci ha messo la faccia Ibrahimovic. Per me Ibrahimovic ci dovrebbe mettere la faccia anche adesso. Dove sta? Non c'è. Non c'è nemmeno domani. Cioè dopodomani non c'è. Torna per Milan-Liverpool. Questo secondo me è un segnale che va comunque, io ve lo giro a voi, come va interpretato? Non c'è un dirigente? Qualcuno mi dice non è un dirigente Marco, ma è uno che ci ha messo la faccia quando è stato scelto Fonseca.
Vero,
allora
vero.
Che fa Ibrahimovic?
Ma sai, questo comportamento di Ibrahimovic quantomeno... lascia delle perplessità, è un po' misterioso il comportamento, perché alla fine è lui che è vero, ci ha messo la faccia, ha parlato, ha specificato nei dettagli, ha spiegato la scelta che ha fatto alla stampa, il mercato ha detto qualsiasi cosa è entrata o uscita c'è sempre Ibra, no?
E cioè, il mercato decide lui,
decide lui,
lui, no?
fa tutto lui. Fa tutto lui, non si vede, e Marco, ci dobbiamo aspettare secondo me qualcosa, cioè se lui non si vede ci sarà un motivo, magari che ne so, ci potrebbe essere qualcosa di clamoroso, punto di domanda, potrebbe. Oppure diciamo nelle corde di un modo di gestire la proprietà, certamente non è il modo corretto insomma di ricoprire il ruolo, cioè le considerazioni che ha sollevato e che ha fatto Boban non possono non essere accolte, no? Poi per giudicare il lavoro di Ibrahimovic ha detto bene Beppe, adesso diamoci una calmata poraccio, questo qui ci sta capendo poco Fonseca. Perché ci sta capendo poco? Perché c'è un discorso, Ibrahimovic non c'è, la società sì, lo ha rassicurato, ha fatto queste dichiarazioni di facciata, di circostanza eccetera eccetera, non sappiamo poi il nocciolo, la sostanza, com'è la situazione, cioè quello che ha detto Beppe una volta Berlusconi è entrato, ho scelto io l'allenatore, ovvio adeguato, certo. Sono adesso... cambiati i tempi, sono cambiati i modi, i giocatori, insomma stiamo parlando di 40 anni fa, adesso dobbiamo parlare del Milan che c'è adesso, del presente, dice che il Milan non ha ancora una fisionomia sul campo ben definita, ha dei problemi tattici, ha fatto un mercato, io l'ho sempre detto nei giorni scorsi, cioè questo Milan in fase difensiva in mezzo al campo non ha giocatori che sappiano fare la doppia fase in maniera ad alti livelli parlo adeguata, quindi che sì e Tonali non sono mai stati veramente sostituiti. Secondo me poi manca un terzino adesso di valore, sì, Rodi almeno vediamo, manca un centrale di spessore e basta, questo mancano quattro, la verità è che il Milan ancora non è completo secondo me. Sì, è vero che Fofana potrebbe essere la scommessa in questo senso, no? Che potrebbe rappresentare un po' l'uomo giusto lì davanti alla difesa, a fare la fase difensiva, a occupare uno spazio, a dare un diciamo più sicurezza sul piano della fase di non possesso. Però questa è una squadra che va in avanti in maniera irregolare, a strappi. Se sta in giornata gli fa 4 gol, se appena prende un gol va in tilt, perché poi dopo cambia la corsa, come ci insegna Beppe, quando prendi vai sotto, certo, diventa certo, tutto molto certo, difficile certo.
Beppe, prima vedevamo spesso ad esempio nel periodo Pioli Maldini parlare con Pioli o comunque ci metteva anche la faccia, prima ha citato una sconfitta pesante mi sembra proprio te Stefano, e Maldini a fine partita c'era, ci ha messo la faccia nel Milan,
sì.
L'hai citata tu, non mi ricordo adesso la partita, perdonami, hai citato prima una partita.
Stava sempre lì.
Esatto.
Stava sempre
questo
lì.
Quanto pesa, Beppe?
Beh, c'è una differenza tra, a mio avviso, tra Maldini e diciamo ciò che può rappresentare Ibrahimovic. Maldini è un uomo storico anche per famiglia, anche di legami familiari. Il papà è stato per tanti anni capitano del Milan, ha vinto tanto, ha trasmesso al figlio ciò che significa far parte del Milan, inteso come diciamo, come si può dire, forse fuori luogo, famiglia, oggigiorno nel calcio. Bene, conoscendo Paolo sono certo che riusciva a trasmettere quelle che sono diciamo i valori che poi riconducono alla normalità anche nei momenti di crisi, perché ha un vissuto storico, no, educazionale, solo sportivo. Ibrahimovic mi sembra un po' ancora troppo bambinone, cioè le mosse dei karate, le cose, cioè queste cose insomma lasciano il tempo che trovano, quindi quel potere non gli appartiene. Magari in mezzo al campo era uno che faceva la differenza per quello che erano le sue caratteristiche, ma come gestore di uno spogliatoio e dei rapporti tra spogliatoio e società non credo che abbia le stesse le stesse caratteristiche di Paolo Maldini. E detto questo, però, io tornerei anche sul fatto del valore che si propone in campo. Nel Milan non vedo, se non in Leao, giocatori che possono fare la differenza. Leao la fa quando
gli va.
Quando gli va. E nel Milan non è sufficiente fare attività quando ti va. Lì lo devi fare giornalmente, puntualmente, e sì, soprattutto nei momenti in cui serve, perché i giocatori che hanno di più degli altri sono quelli, questi momenti in cui devono, certo, come certo, dicevo prima,
fare la differenza.
Mettere a disposizione, certo, quello che è lo spirito di sacrificio, che inevitabilmente poi si riflette positivamente su un contesto di spogliatoio, no? Ma se quelli più bravi sono i primi ad essere svogliati, a togliersi dalla responsabilità, dando magari, ecco, cercando di snaturare quello che è un ruolo carismatico dell'allenatore, che comunque sta cercando di trasmettere le sue idee, certo, essendo nuovo ci vuole tempo per assimilarle, ma se non ci si mette tutti sullo stesso piano, allora quando cominci, esatto, a dire l'allenatore non capisce niente, quello perché magari fai fatica col Parma e ti danno una lezione di gioco, è chiaro che poi i giocatori di per sé, quelli poco intelligenti, cercano di sfuggire dalle proprie responsabilità attribuendole
all'allenatore. Allora abbiamo con noi anche
l'aggravante è poi, non è che poi hai la società, come ti dicevo prima, che interviene nei momenti giusti, la società è latitante perché non hanno esperienza, non hanno mestiere sotto questo punto di vista. E nel Milan queste cose non si tollera, perché lo ricordiamo, lo sappiamo tutti, il Milan è storia,
No, assolutamente. Allora, ci stava ascoltando anche Mario Mattioli, che saluto. Ciao Mario.
Ciao Mario,
ben trovato.
Buonasera a tutti, un saluto a Beppe.
Ciao Mario.
Grande Mario. Ciao. Mario, si staglia sopra la tua testa I Love Ferrara.
Grande Mario.
Sai che c'è la Serie D dietro l'angolo, quest'anno.
Lascia perdere, no, perché lo devi intristire subito?
Ma io sempre lo punzecchio, perché io voglio bene.
Lo devi intristire subito così.
No, perché c'ha I Love Ferrara sopra e mi è venuto in mente la spalla.
Ha ragione, ma qui c'è anche vecchio, ecco, guarda, questo qua.
Cali, vai, questo cos'è? Spalle, cos'è? Grande, il gagliardetto della spalla.
Ma questo è di quando ancora ero nella De Martino, qualche anno questo.
Insomma. Senti Mario, un tuo pensiero sul Milan, su quello che hai sentito. Prima hai sorriso quando ha detto Beppe, dice beh, Leao fa la differenza quando gli va, e ti hai fatto un sorriso, come dire, in effetti è così. Ecco, che idea ti stai facendo? Sono 8 giorni decisivi per Fonseca, e dove intravedi la partita chiave tra Venezia, Liverpool e Inter?
Ma partita chiave indubbiamente per 2000 ragioni e una credo che sia il derby, per tante ragioni, no? Il fatto che non vinca un derby da data immemorabile, il Milan, il fatto che il derby in se stesso, e poi per il fatto che se non comincia a vincere qui il piatto piange, continua a piangere. Ho sentito voi state parlando anche di Ibrahimovic,
sì,
e molti si sono spiegati ma come mai Ibra non è intervenuto in quella bambinata, come si è detto, che hanno fatto i due giocatori. Ma non dimentichiamo che Ibra non è un dipendente del Milan, cioè non è il direttore sportivo, lui è un collaboratore personale di Cardinale.
Vero questo. Bravo Mario.
Per cui
è una precisazione, però scusa, però è un collaboratore che quando viene presentato Fonseca ci mette la faccia, Mario, e poi quando perdono scappa, cioè che collaboratore.
Marco, facciamo concludere Mario, perché dice, sta dicendo una cosa secondo me molto importante.
Scappa, non è che scappa, lui è un collaboratore di personale di Cardinale,
non del Milan, stai dicendo
non del Milan,
però perché parla
E allora perché ha parlato quando è stato presentato Fonseca? Ha detto esatto. l'ho scelto io il mercato tutto io. Decido io quando è chiuso e quando è aperto. Esatto. E poi quando c'è stata...
Evidentemente su licenza di Cardinale, il quale è evidente che non gli ha detto nulla di intervenire. Cardinale, se c'è un consulente, succede quel casino lì, fa, senti, piglia quei due, vedi un po' che devi fare. Non gliel'ha detto, evidentemente lui è rimasto sotto le palme al sole, all'ombra. Per cui cioè, è una situazione abbastanza anomala comunque sia. Poi al di là di tutto, è chiaro che io me lo sarei aspettato un intervento di Zlatan, perché è troppo clamorosa la mancanza di rispetto nei confronti del campo.
Va bene, però Mario, Beppe, io non lo so, Marco, scusami se ti interrompo. Vai, Mario. Però se tu fai due punti dopo tre partite, ma la colpa è di Ibrahimovic.
Ma no. No,
non stiamo dicendo questo.
No, però spostiamo. Quando una squadra è in crisi si parla un po' di tutto. Parliamo del campo. Parliamo che questa
quindi
squadra prende due gol.
Boban
ha ragione a prescindere. Però io dico, quando prendi due gol a partita, ma sarà colpa di Ibrahimovic che sta al mare a Miami oppure non lo so.
Ma io sto parlando di Ibrahimovic riguardo quell'episodio.
Sì, ma no, quando però una squadra va in crisi, noi parliamo un po' di tutto, no? Del mondo, dello scibile. Parliamo di perché prendi due con la partita.
Del Milan, quello è un altro discorso. Io parlo di discorso.
Sì, ho capito, Mario. Sì, io ho aggiunto un altro pezzo, ecco.
Sì, è chiaro che se ti mettiamo anche il discorso tecnico, beh, ragazzi, è chiaro che non è possibile che il Milan si trovi in quella situazione. Non è possibile che il Milan ti offra. Proponga delle esibizioni come quella che io ho visto in questi, che noi abbiamo visto in questo inizio di campionato e Milan. Voi l'avete ricordato più volte prima, Beppe soprattutto, ma è il Milan. Qua non stiamo parlando, con rispetto parlando, della San Giovannese, perché sempre San Giovannese viene fuori.
Sì.
Milan, io dal Milan mi aspetto sì che perda, ma che proponga una prestazione da Milan.
Invece però io, ecco, a proposito di prestazione, per entrare proprio nel dettaglio che piace soprattutto a te, Marco, io ho visto tre partite diverse. Io ho visto Milan in difficoltà col Torino, però ho visto 30 minuti nel secondo tempo a 300 all'ora una squadra che mi ha dato la sensazione di una forza impressionante. Non dobbiamo dimenticare tre avversari, Parma, Torino, che sono le rivelazioni di questo inizio della stagione, e Lazio, la vai a giocare a Roma, è sempre una trasferta insidiosa. Cioè, non voglio salvare Fonseca, non voglio salvare, però io andrei ad analizzare anche nel dettaglio le tre prestazioni che sono differenti. A Parma, male. Contro la Lazio è una squadra, insomma, una buona squadra, ha sofferto soprattutto là l'1-2 quando non è riuscita a reggere il vantaggio iniziale, niente di trascendentale. Però col Torino, quella prova di reazione, anche tutto quello che ci aveva messo, anche in maniera disordinata nell'ultimo tra, cioè ti dava la sensazione, a me ha dato la sensazione di una squadra molto forte. Poi ha affrontato Parma, Torino e Lazio. Tu mi dirai, Marco,
Probabilmente, sicuramente lo è.
Adesso vediamo un attimo come si sistema la cosa.
È quello che mi azzardo a dire, per i due interrogativi che mi sono fatto anche qui a Roma con Fonseca. Perché Fonseca, sai, quando la barca va, lui va che la bellezza. E quando c'è qualche cosa...
Vero, questo è vero.
Fa fatica. Beppe, Boban dice, spero si possa correggere, perché al di là dei risultati, il problema è il gioco, che per ora non esiste.
Ma guarda che una delle difficoltà maggiori degli allenatori è quella di fare in modo che la squadra giochi bene, perché ci vuole uno spirito di convinzione notevole, perché comunque non basta mettere le pedine, che racchiudono un po' i compiti e funzioni dei ruoli in uno schema tattico, e ci vuole anche, cioè, riuscire a far capire che per giocare bene bisogna essere sereni, bisogna avere la convinzione di fare, di saper fare, perché è nei momenti di difficoltà dove il giocatore di classe, di alta classe, sia sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto mentale, emerge e dimostra di veramente di. Cioè, ci sono tanti giocatori, Marco, perché io ne ho conosciuti tantissimi nei miei anni, e quando venivano criticati, cioè entravano in competizione con, anche con il pubblico e con tutte le ostilità.
Certo, e tu dici davano di più.
Con lo scopo di arrivare al punto di trasformare i fischi in applausi.
Certo, certo, bravissimo.
Ma tutto è correlato su quelle...
No, invece sono... qui vediamo giocatori che gli fanno i gesti, fanno un golletto e gli fanno i gesti, e adesso parla. Cioè, che questo, capito?
Il discorso è caratteriale, perché in campo diamo per scontato che chi gioca nel mio è un giocatore bravo, no? Anche se, vabbè, cioè, ci sarebbe da discutere anche su questo. Ma è proprio per questo, un giocatore che gioca nel Milan e ha dei momenti di crisi reagisce positivamente, non è che scappa. Cioè, entra in competizione con le ostilità, con il pubblico, con i fischi, con la società che magari non lo sostiene, con l'allenatore che magari in quel momento ha dei gesti di stizza nei suoi confronti. Cioè, questo è un po' quello che manca in una squadra.
No, sei chiaro, no, chiarissimo quello che stai dicendo. Però vi chiedo una cosa a tutte e tre prima di chiudere questo blocco. Abbiamo un po' analizzato la posizione di Ibrahimovic, i problemi di campo, eccetera. Avete fiducia che possa uscire da questa situazione Fonseca, oppure c'è un po' il destino segnato? Vi faccio proprio questa domanda secca, così. Stefano.
Allora, io devo vedere, dovrò vedere Roma, sì, buonanotte, Milan-Venezia.
Milan-Venezia, tu dici?
Bravo, anch'io.
Pure tu?
Ma Milan-Venezia, poi
pure tu, Beppe, Milan-Venezia, pensi che sia la partita?
Là si capisco.
Ma allora, questa è la classica gara dove di fronte hai un avversario, diciamo, accessibile, no? Inutile nasconderlo, senza nulla togliere al Venezia, per carità. Peraltro giochi in casa. Sai di avere di fronte una partita che all'interno della quale ci sono delle insidie spaventose, no? Soprattutto quelle mentali, e dovrai fare i conti, soprattutto inizialmente, di un ambiente dove è in attesa che tu dimostri anche contro la piccola veramente di fare in modo di far capire che tu stai, vuoi superare questo momento. E questa è una, secondo me è una partita chiave, come dice Stefano,
partita chiave pure per
l'Inter, perché l'Inter non è chiave quella, perché sono sicuro che il Milan farà una grande prestazione contro l'Inter, perché le motivazioni poi
le trovi proprio perché la partita con l'Inter
annullano tante cose, perché il giocatore che va a fare il derby, il giocatore che gioca nel Milan va a fare il derby, anche se a me è successo che stavamo in crisi pure noi, ma quando c'era il derby, cioè, la forza ti viene in automatico dentro, cioè tu riesci ad entrare in quella campana di vetro dove superi tutto grazie alle motivazioni dell'incontro, no? Mentre le insidie peggiori sono proprio quelle contro Venezia.
Venezia, Mario, anche tu?
Mi aspetto che il Milan, cioè, non dico debba vincere 6-0, ma debba vincere facendo una prestazione di alto livello. Allora potrebbe dare anche un senso di rigenerazione, altrimenti è nulla.
Mario?
Sì, Venezia senz'altro, ma io mi aspetto, più che una partita di alto contenuto tecnico-tattico, mi aspetto una partita di volontà, di corsa, di impegno, un 4-1, 4-2, non ha importanza che prenda un gol o due gol, ma devono buttarsi a testa bassa e dimostrare di essere in Milan. Poi il gioco verrà, se verrà, perché tanto, sai, noi diciamo tanto, ma il gioco. Io vorrei che qualcuno mi spiegasse il gioco. Sì, vabbè, il gioco può essere il primo gol della nazionale alta sera.
Sta buono che tu vedrai delle cose con Motta che non hai visto in 5-6 anni. Stai buono, dai.
Ma questo io sono convinto, ma sono convinto che la Juve stanno regalerà tante cose. Quanto riguarda il Milan, io mi aspetto una partita fatta proprio di cattiveria.
Questa la registriamo, Mario,
Com'è, Stefano?
Dico, questa la registriamo, regalerà tante cose, sono convinto. Questo. Mario Mattioli, due punti. No, adesso.
Sì, sì.
Poi vediamo la Juve cosa farà.
Non ci sono dubbi.
Non ci sono dubbi. Grande Mario, così mi piace. Così.
Ma guarda,
Vabbè, Mario,
i giocatori anche di non primissimo piano messi dentro.
Chi è? Che rispondi, Mario, rispondi. Tutto in diretta.
Secondo me
è
dirigente della Spalla.
Ma no, guarda, io sono convinto che quest'anno io mi aspetto grosse cose da,
dalla Juventus. Salute, aspetta, ti fermo un attimo. Ma Mario, puoi rimanere o vai di fretta? Ti chiedo.
No, rimani,
che andiamo pure a parlare della Juventus. Anche
grande Mario.
Beppe, tu chiudiamo così. Tu sulla Juventus hai fiducia anche tu, cioè che possa fare delle cose importanti con Motta, una Juve nuova, adesso che si cimenta anche nella Champions Motta, come allenatore?
A me piace come interpreta, diciamo, anche il ruolo dell'allenatore Motta. Mi piace anche perché riesce con la sua serenità, a me che io sono, diciamo, un attento osservatore di queste caratteristiche umane, mi piace perché mi immedesimo in quel rettangolo, avendo un allenatore come lui con le sue caratteristiche anche umane, no? È sempre composto, è sempre uno che anche quando dà segnali li dà nel modo giusto, senza fare, diciamo, andare sopra le righe, non è mai polemico, e soprattutto quello che emerge in lui è la volontà, come ha già dimostrato a Bologna, è la volontà veramente di pretendere che i suoi giocatori giochino al calcio. Ciò significa che, io lo dicevo anche ai miei giocatori sempre, io quando ero ragazzino, quando eravamo ragazzini, Stefano,
sì,
non vedevamo l'ora di andare a metterci le scarpe per poter giocare a questo meraviglioso gioco. Te la ricordi quella sensazione bella che non vedevi?
No, ma soprattutto Beppe, vabbè, tu sei un pochino più avanti con me, leggermente. No, ma non pagavamo per giocare, adesso devi pagare per giocare a calcio.
Però quella sensazione io l'ho sempre, tenuta dentro di me, ho cercato sempre di tenermela custodita all'interno di me ogni volta che entravo a fare l'allenamento, perché quella sensazione è quella sensazione di serenità e di gioia che aiuta a giocare bene, perché se tu entri con le problematiche
e ad avere voglia, soprattutto ad amare la tua
la voglia di divertirti e di giocare bene, allora
amare la propria passione, no?
Allora vuoi la palla, allora sei propositivo, allora grande, vai a abbracciare i compagni quando fanno gol, allora fai un metro in più quando c'è bisogno.
Bello.
Ma se tu entri,
vabbè, ma Beppe, questa è un'altra generazione, non volevo sono chiedere... tecnologici, no, sono
guarda, Stefano, io ho fatto allenatore, queste cose qua ti allenano,
E lo so, Beppe, devi essere bravo però a intercettare.
Motta è bravo secondo lui a fare questo.
Motta è bravo, però lo vedo tutto dritto, molto pulito. Non vorrei che avesse la sindrome del primo della classe.
No, ma è una mia, lo
vedo tutto bello dritto, tutto impettito, perfetto, però, impettito. Quindi mi mette un po', a me mettono un po' paura quel tipo di, non è un'imperfezione, sì, no? Tutto perfetto.
Ma Stefano, ma i giovani li ha visti come rispondono in campo?
No, per carità, però poi alla fine le prime difficoltà, non lo so come potrà reagire, perché lo vedo tutto proprio prima della classe.
Al volo, dai Mario, al volo, che poi devo andare.
State parlando in campo, entusiasmo, dice, io vi vorrei chiedere, allora, quando un pomeriggio si andava al campo con la testa in subbuglio per le problematiche e si entrava nello spogliatoio, quando si entrava nello spogliatoio per cambiarsi, ho sempre visto quel momento come una metamorfosi psicologica che non ho mai provato in un'altra cosa.
Bello,
scomparivano i pensieri, scomparivano i problemi,
è vero.
Scompariva tutto nello spogliatoio.
E bollette da pagare,
tutto. Non si ricordava niente. Le tasse, tutto.
Incazzature
con la moglie, niente, tutto. Finito tutto.
Sempre fatto questo effetto. Entra nello spogliatoio, respiri un'aria straordinaria.
Allora, contramoci tu che entra nello spogliatoio e buonanotte.
Scusate, ma
è la volta al giorno.
State dicendo delle cose che mi inorgogliscono. Allora, guarda, ogni tanto bisogna ricordarle le cose che si fanno nella vita. No, voi lo sapete, io ho giocato con Maradona, quindi,
allora,
questo ragazzo qua il numero uno al mondo, rappresentava tutto ciò che io vi sto dicendo. Quando veniva a fare l'allenamento in partita, trasmetteva, una gioia,
una volta a settimana, penso quanto era forte.
I ragazzini che entrano in campo, noi vedevamo questo personaggio che poteva permettersi di tutto e di più, ma entrava in campo con una gioia, addirittura quando dava le casacche non vedeva l'ora di cominciare. E allora io dico, ma scusate, ma se il numero uno al mondo che ha entusiasmato il mondo aveva ciò, ma perché? Perché gli altri che non sono nulla devono essere...
Perché sono, perché nella tua domanda c'è la risposta, perché sono nulla.
Sì, però...
Ce lo deve avere.
Stefano, ma se stasera vai in un ambiente di amici dove c'è entusiasmo, pure tu se stai incavolato perché hai diviato...
Ti passa, certo.
Dopo un po' te passa, certo. Ti passa...
Ma non ci sono più, queste sono... Che se sono supereroi, dai.
È vero.
Però Maradona non aveva, non era in petto. Maradona era tutto pieno di spigoli.
Vero.
Tiago Motta mi mette un po' paura.
Vabbè, combatteremo questo problema.
No, è perfetto. C'hai i capelli di Gianni Bezzi, quasi.
Questo Gianni Bezzi. Salutiamo Gianni, un abbraccio affettuoso. Ciao Gianni. Allora, fermiamoci qua. Io voglio...
Mario ride. Fatto ridere, cioè... Vedi quello che hai detto tu di Maradona? Io sto scatenato.
Mario, fermiamoci un attimo. Salute. Ringrazio veramente per questi anche racconti.
Beppe. Ci vediamo lunedì. Lunedì ci vediamo.
Devi
Beppe,
lunedì, ti aspettiamo a bordo campo. Mi raccomando,
ci vengo volentieri. Però non so se questo lunedì posso. Ma
no,
vengo...
nel mese, entro la fine del mese.
Entro la fine del mese, fa una scappata. Va bene.
Ciao, Beppe,
un abbraccio. Beppe Incocciati. A presto. Ci fermiamo un attimo perché abbiamo un paio di argomenti da sviscerare al rientro. State con noi, torniamo subito.